Chiarite più vicino, così almeno. Ecco qua.
Sì. Buonasera. Per me è un grande onore portare questa sera il saluto dell'Opera di Santa Croce come breve introduzione a un incontro davvero importante e intenso, un incontro dedicato al tema Il presepe di Greccio, sfida per la città secolare, che vede protagonisti Franco Cardini e padre Enzo Fortunato qui nel Cenacolo con padre Giancarlo Corsini, rettore della Basilica di Santa Croce, come moderatore. E siamo particolarmente grati a tutti per la presenza in questi giorni di molti e numerosi impegni. Nessuno dei due relatori, e men che meno padre Giancarlo Corsini, hanno bisogno della mia introduzione, ma è proprio il mio piacere poter ricordare alcuni tratti salienti delle loro straordinarie personalità e dei contributi che hanno portato agli studi nei rispettivi campi. E quindi, in mero ordine alfabetico, comincio dal professor Cardini, che conosciamo come storico, professore universitario e saggista, nato a Firenze, che è stato poi professore in diversi atenei anche all'estero e ha portato avanti studi che conosciamo bene e di cui leggiamo anche spesso i frutti negli studi del Medioevo, occupandosi in particolar modo di crociate, di pellegrinaggi e di rapporti tra la cristianità e l'Islam. E questo è particolarmente significativo tra queste mura che serbano l'insegnamento di Francesco d'Assisi dell'incontrare l'altro, del dialogare attraverso le differenze di civiltà e di religione. È famoso il suo incontro con il sultano. I numerosissimi scritti, non posso certo qui ricordarli, ma vertono intorno a questi temi. Mi piace ricordare il più recente dell'anno scorso, Le dimore di Dio, dove abita l'Eterno, e L'avventura di un povero cavaliere di Cristo. Le dimore di Dio è stato presentato proprio in questo cenacolo in Santa Croce. Numerosissime le cariche che ha rivestito nel Consiglio d'amministrazione della RAI, nella Commissione nazionale dell'UNESCO e che tuttora riveste nel Consiglio d'amministrazione di Cinecittà. Ha fondato riviste, collabora con altre riviste e quotidiani. Mi fermo qui perché appunto il suo cursus honorum sarebbe davvero molto lungo e dettagliato. Una nota biografica me la concedo anche su padre Enzo Fortunato, e quello che accomuna, oltre ai tanti interessi certamente congiunti, queste due grandi personalità è l'attitudine a comunicare. Perché padre Fortunato, giornalista e scrittore, è stato direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista San Francesco, ma è tuttora impegnatissimo con seminari e conferenze in Italia e all'estero sul francescanesimo e sulla comunicazione. Il messaggio francescano è affidato a lui, è diffuso attraverso numerose pubblicazioni e libri, ma anche attraverso interventi divulgativi, per cui ogni sera dalla sua pagina Facebook padre Fortunato dedica un passo del Vangelo, e poi lo sappiamo protagonista in RAI e in altri mezzi di comunicazione. Le sue collaborazioni e le sue pubblicazioni sono numerosissime, e quindi davvero si può sintetizzare in maniera sommaria davvero la sua personalità come dedita allo studio, dedita all'esercizio della sua missione, ma anche alla condivisione, alla comunicazione. E questo accade in particolare in questa circostanza con la pubblicazione sua dell'ottobre 22, quindi recentissima, per l'edizione di San Paolo, del volume Una gioia mai provata, San Francesco e l'invenzione del presepe. Un tema che ascolteremo con grande interesse, perché è proprio la sua, ma lo dirà meglio di chiunque altro lui stesso, la sua intenzione è stata ripercorrere i luoghi legati all'esperienza del presepio attraverso quella di Francesco d'Assisi. Quindi sarà un incontro di grande interesse. Ringrazio vivamente i partecipanti e do senz'altro la parola agli intervenuti. Grazie, padre.
Grazie. Grazie. Buonasera e benvenuti a tutti. Quando abbiamo pensato questo incontro, ed era per me un incontro obbligatorio, forse il primo, ma vorrei che non fosse, e spero che non sia davvero l'ultimo su questo tema, perché il tema del Natale, il tema del presepio è un tema che nel francescanesimo trova una grandissima eco. La teologia domenicana, introduco con questa breve introduzione, la teologia domenicana si è molto fissata sull'articolo del Credo in cui dice che l'incarnazione è motivata per la remissione dei peccati. Il francescanesimo non è che che nega questo assolutamente, è un articolo della fede, ma dice se l'incarnazione è l'autocomunicazione di Dio all'uomo, Dio si sarebbe comunicato all'uomo anche se l'uomo non avesse peccato, perché Dio voleva dirsi totalmente all'uomo. È suggestiva questa interpretazione, questa visione, no? Allora capite perché nel mondo dei frati e nel mondo francescano il mistero dell'incarnazione abbia una grande importanza. Ma l'idea che mi muove è questa. Noi facciamo fatica oggi a fare cristiani. Facciamo dei battesimi, facciamo delle prime comunioni e delle cresime, ma sia come chiesa che come famiglia che come mondo facciamo fatica a generare cristiani. Francesco non aveva questa fatica. Quando Francesco parlava, era come se il suo corpo diventasse una lingua che annunciava Gesù. E siccome io so quanto, anche per aver letto diverse cose, quanto il professor Franco Cardini sia dentro questa conoscenza del francescanesimo, a lui chiedo come prima cosa: Gesù è il primo tempio in cui Dio ha abitato tra noi, Gesù. Come possiamo dire il presepio all'uomo contemporaneo?
Domanda non so da quanti milioni di dollari. Parliamo di milioni di euro, perché in questo momento è meglio stendere un velo sulle avventure dell'euro. E, si dovrebbe dire che, anche per ribadire un po', ed è importante farlo in questo momento, i legami tra le tre grandi religioni abramitiche, il primo tempio è il primo tempio del vero grande unico Dio, che non è un Dio come tutti gli altri, perché monoteismo ebraico, cristiano e musulmano non è un monoteismo qualunque, perché esistono anche monoteismi secondo quello che nella teologia cattolica correntemente si dovrebbe dire religioni a carattere mitico, immanente, eccetera, ma di solito si parla di religioni naturali, no? Ora, ci sono religioni naturali che sono monoteistiche, tutte le religioni dell'ambito uralo-altaico, e quindi si va dalla Siberia e si finisce nell'America settentrionale, e sono religioni molto importanti, sono dei forti monoteismi, tant'è vero che insomma abbiamo descrizioni ammirate dei missionari, soprattutto dell'Ordine della Compagnia di Gesù, che nel 500, 600 conoscevano, tramite i francesi evidentemente, sia in America settentrionale, le comunità, oggi si dice in politically correct, Native Americans, una volta ai miei tempi si diceva pelle rossa, quindi gli Uroni, gli Irochesi, eccetera, che avevano una tradizione teologica orale bellissima, e si meravigliavano di questa monoteismo forte. Conoscendo gli uralo-altaici dell'altra parte eurasiatici, Guglielmo di Rubruck, fra l'altro era francescano, il pieno 200, e poi Marco Polo parlano della stessa cosa, Tangri, il cielo, che non è tanto il cielo fisico quanto è la manifestazione esteriore di una divinità. Però è il nostro Dio unico, quello ebraico, quello cristiano, quello musulmano, è un'altra cosa, perché non è disciolto nel cosmo, è uno spirito intelligente che irrompe nella storia e fa un patto. E se il Tempio ha avuto le vicende che ha avuto, certamente il Cristo è quello che ha fatto presente come, completando in questo e perfezionando l'insegnamento che ci viene dal Genesi, l'uomo è una creatura privilegiata, appunto perché è immagine e somiglianza di Dio, quanto inchiostro abbiamo speso su questa espressione, più o meno ben tradotta, almeno dal latino di San Gerolamo, poi se si comincia ad andare nelle traduzioni greche e poi addirittura a arrivare all'ebraico, il discorso diventa molto diverso, ma insomma facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza. Che vuol dire immagine e somiglianza? E che vuol dire nostra? Perché il Dio che noi, il Cristo che noi conosciamo, la sua carne, viene fondamentalmente da Maria, e quindi c'è un'immagine, è quasi blasfemo quello che sto per dire, ma perché le parole sono inadeguate, perché il tempo è quello che è, non vorrei esagerare in questo. E attraverso il Cristo non si vede tanto l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, quanto addirittura, almeno a prima vista, il Dio a immagine e somiglianza dell'uomo. Si ricercano i tratti umani di Gesù e si trovano quelli di Maria. Giuseppe è un'altra cosa, evidentemente, come tutti sappiamo. E Cristo tiene a questa sua funzione, lui è il nuovo Tempio. Distruggete questo Tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Anche lì polemiche sui teologi da buoni professori universitari, soprattutto alludo ai teologi che mi sono più vicini, più cari, quelli su cui sono meno ignorante, cioè i teologi della grande età universitaria fra XI e XIV secolo, i teologi di Parigi, di Bologna, di Padova, di Salamanca, hanno insistito su questo fatto. Distruggete questo tempio, ma mentre parla sta alludendo a se stesso, fa un gesto che si tocca quasi e non a caso il costato. Distruggete questo tempio, io lo ricostruirò. Cosa vuol dire essere il tempio di Dio? Io me lo sono chiesto, faticando intorno a un libro, e non so, per fortuna non spetta a me giudicarne la qualità, ma non so quanto effettivamente sia riuscito. Certo, meno di quanto io avrei, non dico potuto, ma voluto che riuscisse. Dov'è che abita Dio? Cosa vuol dire abitare? Bello il catechismo di San Pio X, Dio in cielo, in terra, in ogni luogo. È vero, ma ci sono delle residenze evidentemente speciali, e questa residenza, la più speciale di tutti, è Dio stesso, è il Cristo. E Francesco questo lo capisce perfettamente, ma per tutta la vita Francesco ha meditato a partire dal Cristo sulla croce. Cristo di San Damiano, povero e nudo, che si presenta povero e nudo, non solo perché esternamente era povero e nudo, ed era un crocifisso già molto moderno, diciamo così, per la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, perché l'iconografia del crocifisso allora era prevalentemente diversa. inutile parlarne troppo, andate a Lucca, guardate il Santo Volto, trovate un Dio crocifisso in abiti imperiali, con corona imperiale, con volto assolutamente sereno, privo di dolore, che non sente i chiodi, non sente la ferita del costato, che ti guarda con quegli occhi enormi come il Pantocrator della cattedrale di Cefalù. E Cristo e Francesco è tutta un'altra cosa, e non a caso si presenta in una chiesa distrutta, e è quello il tempio di Dio, un tempio già distrutto. Il padre diceva giustamente: a quel tempo il Cristo era dappertutto, lo si sentiva dappertutto, era il centro di tutto. Guardate che si chiacchiera tanto, anche recentemente un noto giornalista ha scritto un libro su Oriente e Occidente, sull'Oriente e l'Occidente come categorie quasi transstoriche. C'è sempre stato un Oriente e un Occidente, come diceva il vecchio Kipling, East is East and West is West, non si incontreranno mai. Ma non basta dire questo, non basta dire che l'Occidente è volontà di potenza e l'Oriente è volontà di conoscenza. Questo poteva bastare a Nietzsche, a noi no. Noi abbiamo bisogno di un'altra cosa, perché nel mezzo, in questo divario fra Oriente e Occidente, c'è un elemento ulteriore, c'è la grande rivoluzione della modernità. E badate, la grande rivoluzione della modernità se ne può dire tutto il bene, se ne potrebbe dire tanto, e anche tutto il male che si vuole, ma fondamentalmente la grande rivoluzione della modernità ha strappato il Dio dal centro dell'universo e ci ha messo l'uomo, con tutte le conseguenze. Noi abbiamo per 5 secoli, beh forse un po' meno, ma insomma per tutta l'età moderna ha portato il Cristo dappertutto, fino alla Cina, fino al Giappone. E Dio sa che cosa ci è voluto portarlo, soprattutto in Giappone, i martiri del silenzio, i martiri giapponesi del silenzio, una pagina del cristianesimo occidentale e orientale purtroppo poco conosciuta, su cui si dovrebbe meditare. Ma mentre lo portavamo là, agli altri ce lo strappavamo dal cuore noi. E oggi noi siamo come Francesco. Bisogna ricostruire all'interno di una realtà di rovine, nelle quali bisogna stare come il Dio si aspetta che ci stia un cristiano quando non prega, cioè in piedi, combattendo. E questo forse è il più grande insegnamento di Francesco. Francesco parte dal Christus Patiens, il Cristo di Damiano, povero, nudo, piagato. E lui si mette a ricostruire le chiese perché non ha capito che il messaggio che il Cristo gli invia, e arriva poi a Cristo bambino, a Greccio, dopo una carriera, si potrebbe dire, fulgida, ma anche una serie di sconfitte, di umiliazioni spaventose, quando è tornato dall'Oriente, ammalato, semicieco, e gli hanno fatto scrivere una regola e poi non gliel'hanno voluta accettare. Il pontefice si è dimenticato di metterci la sua bulla, la sua legittimazione. L'hanno obbligato a scriverne un'altra, e ci domandiamo fino a che punto lui l'ha scritta, ma fino a che punto lui ci ha rimesso di nuovo quel tutto se stesso che aveva nella prima. E anche questo è un grande problema su cui discutono tutti i miei colleghi francescanisti. Io, grazie a Dio, un pochino di Francesco mi sono occupato, ma non faccio il francescanista, anche perché è diventata una sorta di religione intellettuale. Io francamente di religioni me ne basta una. Ma a quel punto Francesco torna piagato, semicieco, ammalato, torna a rimeditare sul bambino, o meglio, a rimeditare su Gesù, ma non lo privilegia nella forma, almeno apparentemente, nella forma del crocifisso, ma nella forma del bambino. Però attenzione, è un bambino povero e nudo, è un bambino che piange,
sì,
è un bambino che ha freddo, che probabilmente ha paura, è un bambino di cui hanno hanno pietà gli animali. Gli uomini, sì, pare che qualche pastore, poi sono arrivati anche degli strani sacerdoti da chissà dove, ma per il resto poi. E quel bambino riposa in una mangiatoia e guarda caso i nostri teologi, fino dai primi tempi, e i nostri artisti poi, gli artisti del nostro grande Rinascimento, andatevi a rivedere il ghirlandaio in Santa Trinita quando vi capita, o meglio adesso in Santa Trinita c'è la copia, l'originale è agli Uffizi, dove riposa il bambino. Sì, si fa presto. Il presepe, cioè il luogo recinto, no? Presepe è una, in latino è un composto di siepe praticamente, quindi un luogo recintato dove si mette il fieno per gli animali, la mangiatoia. Ma che cos'è quella mangiatoia? È il contenitore di quella mangiatoia, che la paglia deve stare a qualche parte. Ghirlandaio l'ha centrato perfettamente. Quella mangiatoia è un sepolcro e il Dio bambino riposa già nel sepolcro, come il Cristo fra il venerdì e la domenica. E qui c'è tutto, ed è un tutto nel quale si può tranquillamente naufragare per tutta la vita, perché facciamo come Sant'Agostino quando meditava sulla Trinità e l'angioletto lo prendeva in giro facendo, sotto forma di bambino, facendo un buchino nella sabbia. Agostino gli chiede: cosa fai, bambino? Il bambino risponde: lo vedi, faccio un buco nella sabbia, e a che ti serve? A metterci dentro tutto il mare. Povero bambino sciocco, vedi quanto è immenso il mare, non ce lo metterai mai in così buco. E il bambino risponde: povero vecchio sciocco, con codesto cervellino tu vuoi capire la Santissima Trinità.
Grazie. Enzo, è sempre molto affascinante ascoltare il professor Cardini, ma io voglio chiedere adesso ad Enzo, nella sua esperienza di frate e soprattutto di frate che è stato per tanti anni ad Assisi, fino a riuscire in qualche modo, attraverso lui ha cominciato a trasformare questa città in una sorta di presepio vivente, fino ad arrivare all'ultimo libro che ha scritto. Riflettendo sul presepio e riflettendo nell'ultimo libro, che cosa ti colpisce maggiormente del racconto di Greccio?
Bene, intanto un pace e bene a tutti voi, anche se qui siete abituati al pace e bene della nostra comunità francescana. Cosa mi colpisce del presepe? Intanto, per capire il presepe, io credo dobbiamo capire Francesco d'Assisi. Siamo nel 1223, da un mese la regola è stata approvata, abbiamo la regola bollata, c'è stato un itinerario, insomma, difficile, e 29 novembre, cioè manca un mese al Natale, manco. E Francesco sta ritornando da Roma, dovrebbe essere contento, gioioso. Di lì a poco, dopo l'invenzione del presepe, la notte del 24 dicembre del 23, Francesco darà le dimissioni dall'ordine, dalla guida dell'ordine. Il presepio è centrale in questa duplice esperienza, l'approvazione della regola, le dimissioni dell'ordine, e al centro c'è questo momento. Il cerchio dove tutto avviene è un momento della società difficile, perché si stanno combattendo le crociate. Francesco già si era espresso nel 19, però c'è una società in guerra. Ecco, io credo che se vogliamo capire il presepe, noi dobbiamo leggere questi due momenti. Il cuore di Francesco è un cuore triste. umanamente triste, perché da una parte vede che la sua ispirazione è stata limata, è stata incasellata in un determinato linguaggio, vede che molte cose erano state tolte, e poi sa che la sua famiglia sta bollendo, insomma non lo ritengono più all'altezza di una guida. Ebbene, a me mi colpisce questo, che Francesco richiama la tenerezza. Francesco richiama la tenerezza e continua a preoccuparsi dei poveri. Perché lui è come se, dice, in un momento difficile la mia risposta è dilatare gli spazi del cuore. Cioè Francesco col presepe dilata lo spazio del suo cuore e desidera questo. Non è uno che comunica rabbia, e ne aveva motivo. Non è uno che fa guerra, e ne aveva motivo. Poteva comunicare rabbia alla Chiesa, no, non mi avete approvato quello che desideravo, no? Poteva fare guerra con i frati e dire, bene, no, se non mi volete ve ne andate, no? No, tutto questo non c'è in Francesco. C'è la proposta del momento più dolce, del momento più significativo del cristianesimo. Dio vuole parlare con te, Dio vuole parlare con me. E come dilata lo spazio del cuore? Intanto richiamando questo mistero, questo mistero di un Dio infante, con un'immagine potente. Perché il presepe è rimasto? Perché il presepe, se si è divulgato così tanto, non c'è cultura, non c'è nazione, non c'è popolo che non lo rappresenti? Perché ha usato il linguaggio più potente che c'era per comunicare il Vangelo. Il linguaggio più potente è un Dio infante che richiama la tenerezza. Questa è l'immagine potente del cristianesimo. Poi si preoccupa di quelli che non potevano pagare, perché la cristianità nel 1200 desiderava che tutti facessero un pellegrinaggio nei luoghi santi, e le fonti fanno bene a richiamare quell'espressione di Francesco, il bambino, Betlemme è qui. Betlemme è qui, cioè non c'è bisogno di fare grandi viaggi per vivere il mistero cristiano. E quindi si preoccupa dei poveri. Poi cosa ci mette? Perché il presepe di San Francesco, noi l'abbiamo allargato con i pastori, i magi, no? Ma Francesco è veramente iconico nella rappresentazione: il bambinello nella mangiatoia e il bue e l'asinello. Questa è la rappresentazione che fa Francesco. Ma nella cultura del 1200 e anche dopo, il bue e l'asinello richiamano due grandi popoli, due grandi nazioni, due grandi culture: gli ebrei e i musulmani. A dire che quelle braccia allargate del bambinello erano per tutti, e il cristiano riceve da quella rappresentazione il DNA della sua identità: le braccia allargate, inclusive, un cuore disarmato. Ecco, a me questo colpisce del presepe di Francesco, ma della provocazione di Francesco, perché quel presepe inventato a greggio è la più grande protesta, mite, di Francesco nei confronti della Chiesa, nei confronti della società, nei confronti dell'uomo. Mi fermo qui.
Lei sa sicuramente, professore, che San Bonaventura, da buon teologo, 30 anni dopo abbondanti, metterà nella sua leggenda maggiore una cosa che io non penso che Francesco abbia fatto. Dirà che Francesco è andato a chiedere il permesso al Papa per fare il presepio di Greccio. Io credo che questo non sia vero, ma credo che sia un canone agiografico che ci aiuta a capire anche la novità del presepio, perché il presepio di Francesco non è tanto o soltanto una sacra rappresentazione, ma è la messa sopra la greppia, la messa. E allora la mangiatoia, Betlemme significa casa del pane, la mangiatoia è riempita dal pane, il pane consacrato. E lui mette vicino nella prima ammonizione ai suoi frati questi due misteri, il mistero dell'Eucaristia e il mistero dell'Incarnazione. Ma poi le chiedo una cosa, ma perché a Greccio e non da un'altra parte?
Gran parte della risposta credo sia nell'immagine che è stata scelta, molto bella, che è stata scelta per pubblicizzare, diciamo, questa serata, perché una delle pochissime volte in cui Francesco non ha il solito saio strappato, poi lui ci metteva sopra le toppe le metteva multicolori, per cui sembrava una specie di giullare, tutte quelle belle cose che sappiamo anche sull'abito di Francesco. E lui ha inappuntabilmente la veste, la dalmatica del diacono. E dietro alla dalmatica del diacono c'è anche l'umiltà di uno che non ha voluto accedere al sacerdozio. Non risulta che l'abbiano mai costretto a farlo e lui l'abbia rifiutato, anche se poi qualche collega ha detto anche questo, ma io francamente nelle fonti non ce l'ho trovato. Ho trovato che Francesco chiedeva che gli facessero una tonsura più piccola possibile. Ma questo si spiega, non si spiega attraverso un ipotetico possibile rifiuto della sua condizione di chierico. Lui era chierico e come chierico è separato dal resto, dal popolo di Dio, dal laicato, perché è un'altra cosa, appartiene alla porzione privilegiata. La Bibbia parla chiaro, la teologia ecclesiastica, le condizioni ecclesiastiche parla chiaro. Lui, dietro a tutto questo c'è un atto di umiltà più che un rifiuto superbo, sia pure travestito dal Domine non sum dignus, insomma. E c'è anche in fondo, chissà, forse una sofferenza. In fondo Francesco è un uomo carnale, e peccati non gli si ce li avrà avuti come tutti, ma non gli si riconoscono, ma vizi, cioè tendenze al peccato che lui controlla continuamente, di questo uomo incline anche ai piaceri della carne, anche se dopo la sua giovinezza, che non è stata una giovinezza scapestrata a mio avviso, ma anzi una giovinezza molto solida, però quello è un uomo, si è convertito in un'età che non era giovanile, non è un ragazzino uscito dal seminario, e uno che ha fatto la guerra, probabilmente è stato ferito, probabilmente ha ucciso. Succede in guerra. È uno che ha passato la giovinezza, probabilmente ha avuto rapporti sessuali. Succede quando si è giovani, quando si è meno giovani. E tutte queste cose poi le ha superate, ma hanno lasciato un segno. Lui è a un passo dal sacerdozio, ma il sacerdote è quello che può far sì che un pezzo di pane diventi il corpo del Cristo. C'è una bella storia in una delle fonti di Francesco, non so se fosse vera, se sia stata vera, ne raccontano tante, ma una è molto bella, che appartiene al ciclo del Francesco predicatore contro l'eresia. Certo che ha predicato contro l'eresia, c'erano i catari in quel momento. Francesco va in un villaggio, gli presentano, e senza dubbio quella è una tentazione, una provocazione, proprio come qualche volta facevano con Gesù, no? L'episodio della moneta, l'episodio, tanti episodi in cui Gesù viene tentato dai suoi occulti avversari che si presentano come ossequiosi, perché lo vogliono prendere in castagna. In questo caso probabilmente qualche occulto avversario di Francesco, ho difficoltà a pensare che fosse un seguace sincero, gli presenta il prete del villaggio, che è un peccatore, e glielo presentano in un contesto che si capisce è quasi un prelinciaggio, insomma, buttandolo avanti a spintoni. Le conosciamo queste cose, le abbiamo viste, fotografia, in cinema. I più anziani di noi forse le hanno viste anche in un tempo lontano, da molto giovani. Io mi ricordo di averne vista una di quelle scene nel 1944. Una ragazza strattonata, trascinata per terra, perché collaborazionista in una sola area della Repubblica Sociale. Succedono queste cose. Gli portano questo povero prete, che era sicuramente un peccatore, come tutti, più di tutti. Francesco gli bacia le mani. Fa solo questo. Non dà un giudizio, non contesta, non dice vergognatevi, era una brava persona, perché magari non lo era, e magari Francesco lo sapeva benissimo, però gli bacia le mani, perché quelle mani consacrano. Ed è una lezione straordinaria questa. Ecco l'umiltà, la fedeltà alla Chiesa. Io sono d'accordo, padre. Sì, non credo che avesse bisogno dell'autorizzazione del Papa. Quando è partito per la crociata, perché è partito per la crociata? Per forza di cose. In quel momento, quando si è in guerra contro gli infedeli, si può avvicinare solo gli infedeli in battaglia, o comunque nella propria condizione. Francesco è un chierico, quindi non deve combattere, però deve fare anche lui il voto di pellegrinaggio, di questo pellegrinaggio particolare che è la crociata, che è un pellegrinaggio. Bisogna portare un distintivo, e dietro il distintivo c'è tutta una serie di obblighi. Francesco l'ha espletato, altrimenti non sarebbe stato possibile che lui fosse lì al campo di Damietta. Quando si dice Francesco era contro le crociate, si dice forse una grande verità, però una verità che va contestualizzata e capita molto bene, non è che fosse contro i crociati, anzi probabilmente la vera speranza e volontà di Francesco era proprio andare a predicare. Senza dubbio aveva curiosità per i musulmani, poi era un vecchio lettore di romanzi cavallereschi, quindi è chiaro che i musulmani gli interessavano. Siamo all'inizio del 200, leggetevi il Parsifal di Wolfram von Eschenbach e capite subito come si potesse essere interessati ai musulmani e avere simpatia addirittura per i musulmani. Però l'obiettivo di Francesco è anche predicare a tutti quelli che avevano bisogno di sentire la parola di Dio. Vecchia storia, no? Sono gli ammalati, non i sani, che hanno bisogno del medico. Francesco, andando alla crociata, ha fatto anche quello che nella storiografia tedesca si chiama, e nella lingua tedesca si chiama, una bellissima parola, molto lunga alla tedesca, perché sono tre parole cucite insieme, una militär Seele Sorge, un atto di cura animarum nei confronti dei soldati, perché ha fatto anche questo. Questi elementi sono tessuti l'uno con l'altro. Certo che ha chiesto il permesso del Papa quando si trattava di andare alla crociata, non si poteva fare altrimenti. Francesco non ha mai fatto nulla contro la disciplina. Francesco è sempre stato un chierico, un diacono, perfettamente, per quello che ne sappiamo, perfettamente fedele al suo compito, e in quel momento fa il diacono, canta la parte di messa che deve cantare, ma non spezza il pane, non benedice il vino, non... però fa qualche cosa di più, no, in fondo, in un certo senso nemmeno di meno, prende un bambino, lo culla, lo chiama Gesuino, lo fa divertire, lo fa giocare, lo fa ridere. Quando pronunzia Betlehem, lo pronunzia facendo il verso della capretta o della pecorella che fa il verso che fa abitualmente quel tipo di animale, Betlehem. E Betlehem l'ha detto, ha ricordato poco fa, uno di voi due l'ha ricordato, non mi ricordo più chi, e Betlehem vuol dire letteralmente la casa del Beit Lehem, la casa del pane. In quel momento lui sta in qualche modo celebrando una sorta di eucaristia e ne è il protagonista quanto può esserlo un chierico che però, non essendo sacerdote, non può consacrare. E con tutta la forza, con tutta probabilmente anche dispiacere, senso di impotenza che gli viene da non poter fare fino in fondo una cosa che per un cristiano è incredibile, è il dono più bello che si può avere. E lui ci va un passo, questo per lui ha il significato profondo. Perché a Greccio? Ma non sappiamo perché. Sì, rispondiamo, ci sono i suoi amici, c'è tanto per cambiare un suo amico cavaliere, lo invitava a pranzo perché Francesco era un po' come Gesù, quando poteva infilarsi in un pranzo ci si infilava sempre, quindi nella regola francescana non c'è scritto che non si debbano mangiare certi alimenti, al contrario, c'è scritto si deve mangiare tutto quello che ci viene posto davanti. Dopodiché è bene andare in luoghi dove davanti ci pongo qualcosa di buono, perché sennò è una bella fregatura, insomma. Per il resto poi che lui facesse digiuni lo sappiamo benissimo, e li facesse volentieri non è detto, non è scritto da nessuna parte. Risulta che anche lui, come anche in questo, era alter Christus, gli piaceva un sacco mangiare, lo faceva di rado, questo è un altro discorso. E Greccio perché? Perché c'era questo cavaliere che era suo amico, che era quasi un suo conterraneo, in fondo siamo nella Valle Reatina, e perché Greccio era una città, era un paese un po' particolare, anche lì c'è un'ombra su Greccio. Qualche fonte francescana parla un po' di Greccio come un luogo che per certi versi è quasi diabolico, un piccolo luogo, ma è un luogo anche di peccato, dove avvengono manifestazioni misteriose, paurose, invasioni di lupi, eccetera. Un paese che ha bisogno di essere protetto in particolar modo. Forse lui ha scelto Greccio proprio per questo, perché in fondo non è un paese seraficamente sereno, ma perché è un paese intorno al quale ci sono delle storie, ci sono delle leggende, avvengono delle cose, ci sono delle chiacchiere, allora è lì che bisogna celebrare la nascita del Cristo, perché il Cristo nasce in una mangiatoia, il Cristo nasce in un luogo umile, il Cristo nasce in un luogo sporco, il Cristo nasce nella miseria della nostra umanità. Forse Greccio è anche questo.
È la Nazareth dell'Italia centrale.
Sì, infatti.
È questo, quindi, per questo io dicevo che...
Però ne sappiamo così poco.
Sì, però sappiamo che lui amava molto gli abitanti di Greccio perché erano tanto, tanto poveri. Invece a Enzo voglio richiedere una cosa. Se quando andiamo a Greccio, la prima cosa, entriamo nella grotta del Presepio, la prima cosa che ci colpisce è l'affresco che c'è sopra. Ti ricordi, c'è il Natale di Gesù e il Natale di Greccio. Il Natale di Gesù, dove nasce Gesù? Riprendendo un'idea del professore, Gesù nasce in un sepolcro.
Probabilmente sì. La grotta.
Sì, ma anche interessante perché la teologia dovrebbe dire questo, mi pare Enzo, che nel sepolcro l'umanità, la divinità di Cristo muore, si nasconde. È l'exina nivite del famoso inno cristologico della lettera ai Filippesi. E questo è un tratto importante nella spiritualità francescana, mi pare.
È il tratto non solo importante, è il filo rosso degli scritti di Francesco, ma è soprattutto il filo rosso della sua vita, l'abbassamento. Una delle cose più belle per capire Francesco sono, al di là dei testi legislativi, sono le ammonizioni. E la prima ammonizione, che cosa sono? Quando Francesco, mettiamo, arriva a Firenze o in città, oppure durante il cammino incontrava dei gruppi di persone, poi soprattutto al termine della sua esistenza tutti quanti lo volevano vedere, toccare, appena si sapeva che si muoveva la gente si precipitava, se doveva fare una predica sulla piazza e si sapeva che c'era lui, la piazza letteralmente si riempiva, ed erano delle conversazioni che avvenivano con pochi o con molti, e alcuni frati hanno messo insieme queste conversazioni e le hanno chiamate ammonizioni, cioè più che ammonizione sono delle esortazioni, e sono bellissime. La prima ci fa capire quando Francesco ci teneva, perché di tutto il corpo delle ammonizioni è la più lunga, il testo più ampio. Come, se volete capire la regola di Francesco, basta vedere quali sono i testi dove parla maggiormente dello stesso argomento. Sempre nella regola è proprio questo rapporto dialettico che c'è dentro di noi, che Francesco chiama lo spirito del Signore e lo spirito della carne. Francesco è stato uno che ha lottato con se stesso per dominarsi, è un po' la lotta che ci appartiene, ognuno di noi cerca sempre di dominarsi, ci casca e poi rinizia di nuovo e dire ma speriamo un po' meno. Ebbene, le ammonizioni ci raccontano di una cosa interessantissima che riguarda il motivo del presepe. E Francesco dirà: ogni giorno Gesù viene a noi, viene partorito, generato, lui usa questo termine, attraverso le mani del sacerdote. E dice: guardate, 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 quante volte ripete questo termine, questo verbo, guardate, guardate l'umiltà di Dio, che si abbassa fino a diventare un frustolo di pane. E poi per capire il linguaggio, il professor Gardino lo citava adesso, diceva Betlemme, no? Lui qui manifesta tutto il suo sentiment, no? Dice: l'umiltà di Dio, guardate come si umilia ogni giorno, Ed è un linguaggio affettivo, questo della prima ammonizione, ma anche delle altre ammonizioni, accorato. Ebbene, Francesco sottolinea questo abbassamento di Dio, fino a diventare pezzo di pane. E allora Francesco porta dentro di sé un DNA, quello di chinarsi di fronte all'uomo. Dante Alighieri, qui ho pure vergogna a citarlo, e a un certo punto parla di Francesco come colui che non trafigge la realtà, ma la eleva attraverso l'immagine del fuoco. Ed è interessante questo. Io direi che proprio qui sta la grande novità del linguaggio di Francesco, che poi è quello della testimonianza della propria vita. Francesco viene rappresentato da Dante come il fuoco, come il sole, nacque a mondo un sole. Perché? Perché Francesco è visto come colui che attraverso la sua testimonianza eleva gli altri. Il rischio di noi qual è? È che a volte noi vogliamo trafiggere gli altri, quando facciamo a volte del moralismo. E perché Francesco bacia le mani del sacerdote, ma perché vuole elevare gli altri, non vuole trafiggere l'altro. E questo è interessantissimo, perché va nella linea di chi si pone al di sotto degli altri, cioè il minore, colui che è l'abbassato, potremmo dire, il chinato sull'uomo. E Francesco prende il succo del Vangelo, è questo. E c'è anche un altro episodio per capire che cosa Francesco intende per abbassamento, cioè è la testimonianza di Dio. Non so se ricordate quell'episodio che le fonti francescane riportano in maniera straordinaria. Credo che sia uno degli episodi più belli della vita di Francesco. Ce ne sono tantissimi. Ma a un certo punto c'è un frate domenicano che vuole un po' stuzzicare Francesco. E gli dice: Francesco, spiegami questo versetto della Bibbia. E cita il versetto, dice: se l'empio pecca, io dovrò intervenire nella sua vita o dovrò lasciare che lui continui a perpetuare la sua impietà. Bellissimo, E Francesco all'inizio fa l'orecchio da mercante, dice: ma no, ma io non sono così esperto, cioè ti devi rivolgere ad altri più esperti di me. E questo insiste, e preso dall'insistenza Francesco risponde e dice: come commenterei questo passo della Bibbia? Lo commenterei così: che la tua vita rifulga di opere buone e quella luce disperda l'impietà dall'empio. Bellissimo, cioè è straordinario. Che poi l'ho ritrovato questo in un racconto a voce del presidente della conferenza episcopale, che è andato dal Papa e gli esponeva i problemi di alcuni fedeli, i problemi di alcuni preti. Evidentemente quando si porta qualcosa al Papa non è robetta, no? Cioè non è che parlo, sai, io e padre Giancarlo ci siamo presi, no? Oppure io e il professor Cardini abbiamo avuto una discussione. No, non è questo, no? Sono casi seri. Il Papa risponde così: voi testimoniate e continuate a testimoniare la bellezza della vita cristiana. I rami secchi cadranno da soli. Bellissimo. E io credo che, detto diversamente, è quello che ha fatto Francesco, che ha detto Francesco, cioè in questa espressione, in questa risposta del Papa, io ci vedo la risposta di Francesco. Cioè, come vuoi disperdere il peccato? Disperdilo con la tua testimonianza. Sia talmente forte che l'altro arrossisca di fronte alla tua testimonianza. E credo che questo è l'abbassamento, credo sia l'abbassamento più forte che il nostro io può fare. E Francesco l'aveva capito questo. Ecco perché il mistero del Natale, che arriva fino all'annullamento del corpo, fino all'uccisione di quel corpo che si abbassa fino alle viscere del sepolcro e poi risorge. Fermo qui.
Sì, io vorrei raccogliere un po' le conclusioni, ma vorrei mettere insieme due cose che mi sembrano particolarmente belle, che sono emerse. Il professor Cardini diceva: Francesco, quando arriva a istituire il presepio, è un uomo che apparentemente ha fallito. Ha fallito con il suo ordine.
Si può dire.
Lo dico per enfasi, per farmi capire. Ha fallito con il suo ordine perché rinuncia al governo dell'ordine. Perché? Perché non condivide alcune cose. Intanto i frati gli chiedono, poco prima dell'approvazione della regola, gli dicono: senti, al cardinale vanno, gli dia al Francesco che non stia a scrivere una regola, ma prenda una di quelle che ci sono, che ci dica esattamente quello che dobbiamo fare. Francesco, quando il cardinale glielo dice, lo prende per mano, lo porta davanti al capitolo e gli dice: né Benedetto, né Bernardo, né Agostino, ma il Signore mi ha detto questo. Zero. Quindi si sente, fa fatica a essere capito. Il suo corpo è disfatto, ormai è quasi cieco, è una serie di malattie. Eppure riparte dall'infanzia. Infanzia intesa non come, come denigrare oppure come infantilismo, non crescita, ma parte dall'infanzia come scelta di essere ultimo. È il minore, colui che non vuole apparire. E guardate che è partito da lontano, perché Tommaso Lascelano nella vita prima dice che Francesco ceteros preterire, cercava di essere al di sopra di tutti. Adesso è al di sotto e guarda l'incarnazione come una discesa nell'umano. Enzo, minori. La Chiesa deve essere riformata. Ci sono tante malattie nella Chiesa in quel tempo, ma ci saranno sempre, se questo sia chiaro. E il Papa gli dice: senti, facciamo una cosa molto semplice, facciamo vescovi i tuoi frati. Francesco dice: no, no, non è questa la strada. La strada è che i frati siano frati minori. E la riforma arriverà attraverso questa strada. E questo mi sembra molto bello. E questo mi sembra, questa mi sembra, le due mi sembrano due sfide alla cultura contemporanea. Noi ci troviamo di fronte a un uomo che pensa di essere onnipotente e non lo è. Noi pensiamo a un uomo che pensa di essere perché appare, e Francesco, concludendo, ci direbbe: l'uomo tanto vale quanto vale davanti a Dio e niente più. Allora il Natale ci viene a portare questo messaggio, che è il messaggio che ci rende capaci, quando noi non siamo più al centro, di accorgerci dell'altro. E questo mi sembra un grande messaggio. Fratelli, grazie di questa vostra presenza, grazie,
grazie a voi.
Franco, grazie Enzo, grazie. Ci siamo preparati al Natale e allora a noi resta soltanto di dire buon Natale a tutti. Buon Natale.
Buon cammino, brava gente.
Adesso Enzo ci ha promesso che ci aiuterà, ecco, con qualche incontro, con qualche momento, partendo da Santa Croce. Quindi ritornerà da noi con il suo servizio di televisione e così manderemo qualche messaggio da Santa Croce.
Sì, faremo cose belle. Santa Croce merita moltissimo.
Tanto prima o poi lo faranno presidente della RAI. Quindi...
Ah sì? Prof, ci vediamo, ci sentiamo per
Natale. Grazie. Volentieri. Thank you.